Oggi parliamo della riforma del progetto di vita, che fa parte della più ampia riforma sulla disabilità, che introduce un modello personalizzato, partecipato e centrato sulla persona, che è operativo in sperimentazione dal 2025, sarà a regime dal 2027, ma questo mese, proprio a marzo, ha iniziato la sua sperimentazione anche a Roma. Di che si tratta? È una riforma che mira a promuovere l'autodeterminazione, l'inclusione sociale e lavorativa attraverso un supporto individualizzato e l'accomodamento ragionevole gestito tramite l'INPS. Sono tutte parole difficilissime per noi, poi qui veramente non ci abbiamo capito moltissimo, quindi per fare chiarezza ne parliamo con Gianfranco De Robertis e con Chiara Palermo del Ministero per le Disabilità. Buon pomeriggio e ben trovati.
Buon pomeriggio
a tutti.
Grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito e per sottoporvi alle domande scomode di Jolly Roger, perché dovete sapere che la nostra caratteristica qui è fare domande che gli altri non fanno. Può essere una cosa positiva, può essere una cosa negativa. Voi siete pronti?
A noi piace tantissimo.
E allora partiamo con la domanda più facile di tutti, perché è quella che faccio io, ossia di spiegarci un po' in parole più semplici di quelle che ho utilizzato nella presentazione. Cosa prevede questa riforma? Cosa significa concretamente che mira alla presa in carico della persona disabile per tutta la vita?
Io darò subito la parola all'avvocato De Robertis, che è sul progetto di vita. Volevo solamente dire un'introduzione rapidissima sulla riforma e dire che in realtà la riforma opera su due piani fondamentali: da un lato modifica l'accertamento della condizione di disabilità, dall'altro lato incide, ecco, sul progetto di vita, che come lei ha ben detto ha le caratteristiche di essere personalizzato, partecipato e individualizzato. Su questo do la parola all'avvocato De Robertis, però poi se c'è tempo possiamo fare anche un approfondimento sul diverso modo di accertamento della condizione di disabilità.
Allora, progetto di vita, che cos'è? Vuol dire innanzitutto che, per esempio, se sono un ragazzo e vado a scuola, ho tutta una serie di relazioni amicali, ma anche di sostegni da parte di tante figure, e se quelle relazioni le voglio mantenere anche il pomeriggio, per esempio per andare all'oratorio con i miei compagni di scuola, posso vedere garantita che quegli stessi approcci, per esempio l'educatore della mattina, mi accompagna anche l'educatore del pomeriggio. Quindi è una visione di insieme che non mi spezzetta i miei percorsi di vita. Non sono oggi lo studente e ha a scuola un suo percorso, oggi pomeriggio invece vado all'oratorio e ho altri amici, invece vorrei semmai seguire gli stessi amici e essere aiutato da quelle persone, supportato da quei professionisti che lo fanno nel corso della mia giornata. Quindi progetto di vita vuol dire in sostanza mettere insieme tutta una serie di momenti della mia vita, che la mia vita non è solo la scuola, il gioco, la famiglia, lo sport, e andare a fare riabilitazione, palestra, e avere la possibilità di avere dei sostegni che tra di loro non siano tutti diversi, ma che siano tra di loro allineati. Questo è il progetto di vita, in sostanza, per esempio per un ragazzo. Poi semmai possiamo anche vedere che cos'è il progetto di vita e l'allineamento tra una serie di interventi, per esempio per andare a vivere da solo, per iniziare un lavoro.
E ecco, allora, sì, prego, prego.
No, solo aggiungere che partendo da quelli che sono i desideri, le aspettative della persona, si costruisce un percorso che mette insieme i vari interventi e li corna nel rispetto del principio di autodeterminazione, per creare un percorso di vita che risponda a quelle che sono le aspettative e i desideri della persona.
Aggiungo su questo, desideri. Se io voglio andare in palestra il pomeriggio con i miei compagni e invece il municipio di Roma ha previsto semplicemente, che so, la piscina, che posso andare in piscina, bisogna, con una serie di strumenti, con l'accomodamento ragionevole, fare in modo non che io debba andare per forza nel luogo che ha detto il municipio, ma dove io scelgo di fare la pratica sportiva, l'attività. Quindi questo è un altro aspetto fondamentale del progetto di vita, che questi sistemi, questi servizi, questi aiuti, questi sostegni non solo siano tra di loro coordinati, ma che siano strutturati rispondendo poi alla fine ai miei desideri, a quello che voglio fare.
Allora, abbiamo qui il piccolo Alessandro che ha 11 anni, quindi facciamo la prova del 9. Hai capito un po' in cosa consiste questa riforma, Ale?
Sì.
Perfetto. Allora possiamo andare con la prima domanda, su Matteo.
Ti piace il tuo lavoro perché?
Se ti piace il tuo lavoro e perché? Ah, ecco, vedi, chi te l'ha mai fatto questa domanda?
Ecco. Allora rispondo io. Io sono di provenienza un giudice e quindi parlo del mio lavoro che faccio in tribunale. Quello è un lavoro che mi piace molto perché ho la possibilità di aiutare le persone attraverso decisioni equilibrate. Ho portato la mia esperienza qua e continuo nell'ottica di creare un sistema a questo punto non solo di decisioni, ma prima un sistema di norme che possa avere come obiettivo finale la tutela delle persone. Quindi mi piace.
Io vengo da un mondo particolare, cioè per oltre 20 anni spiegavo ai ragazzi quali erano i loro diritti, ok? E quindi ora la cosa bella del mio lavoro è scrivere altri diritti per questi ragazzi, quindi è logico che mi piace tantissimo. Mi ricordo di quando descrivevo alcuni diritti, il diritto ad andare a scuola, il diritto ad andare a un campo estivo con tutti gli altri ragazzi, e ora ho la possibilità col mio lavoro semmai di dare più opportunità perché quei diritti vengano, possano essere, diciamo, seguiti dai ragazzi.
Oh, anche a noi piace il nostro lavoro perché lo facciamo all'interno di una bella cornice che è Aracne, che è uno dei 25 progetti selezionati da Con i Bambini, con cui tra l'altro avete siglato un importante protocollo d'intesa proprio su questo tema attraverso il bando Tutti Inclusi, che punta proprio a creare percorsi di vita personalizzati, rimuovendo le barriere, in collaborazione con le scuole e con il terzo settore. E il nostro laboratorio radiofonico è proprio con l'obiettivo di dare voce a chi non ne ha, quindi insomma abbiamo provato a raccogliere anche le domande, le esperienze, le testimonianze dei nostri ragazzi che possono secondo noi fornire anche degli spunti interessanti anche in ottica proprio di questa sperimentazione. Quindi partirei con la domanda di Luca che riguarda il mondo del lavoro, giusto Luca?
Sì, ho finito la scuola e sto cercando lavoro. Ma molti lavori chiedono competenze che non ha l'unica alternativa. Sembrano essere le cooperative di tipo B. In che modo questa riforma può aiutare ragazzi come me a trovare un lavoro vero? Ho una disabilità, ma non così grave da andare sempre in un centro diurno. Però faccio fatica a competere nel lavoro. La riforma ha pensato anche a chi si trova nel mezzo come me?
Che bella domanda Luca, chi si trova nel mezzo? Lascio a voi la risposta.
Allora Luca, è il tema più difficile, quindi lo dico sinceramente, però qualche spunto noi anche con questa riforma, qualche effetto positivo anche sul lavoro lo possiamo registrare. Primo aspetto è quello di costruire un percorso che non sia semplicemente di trovare un lavoro, adattare, diciamo, la postazione di lavoro o l'ambiente, ma appunto di accompagnarti al lavoro, valutando semmai un percorso con cui tu puoi imparare delle competenze prima, poi se avvicinare, perché gli uffici del lavoro vengono a scrivere il progetto di vita insieme, ok, e anche l'azienda sanitaria, l'ASL, e per esempio ti possono dare anche un supporto psicologico, al netto quindi al di là del fatto che ti aiutano ad aggiustare un pochettino il posto di lavoro, e quindi ad accompagnarti pian piano a entrare in un luogo che è sempre un luogo difficile. Pure io quando sono arrivato qua era un lavoro nuovo, eppure se lavoravo da tanti anni avevo necessità di prendere le misure rispetto a questo lavoro. Ebbene, ancora più difficile in alcuni casi, come per esempio quando dici tu sono nel mezzo, e quindi c'è in sostanza la necessità di far sedere allo stesso tavolo chi ti deve dare il lavoro, la ASL che ti deve supportare, che so, psicologicamente e così via, ma anche chi semmai ti deve accompagnare al lavoro, anche solo fornendoti il trasporto. Quindi iniziando a mettere insieme un pochettino tutte le situazioni, gli enti che devono togliere tutte le singole difficoltà, perché tu non solo devi arrivare al lavoro, non solo devi stare bene al lavoro, c'è il datore di lavoro, c'è chi ti dà il lavoro, deve essere anche attento a modificare anche per esempio alcune regole del lavoro, e questa la modifica per il caso tuo delle regole del lavoro si chiama accomodamento ragionevole, cioè adattare le modalità con cui lui ha organizzato il lavoro, per esempio che so, un negozio o un ufficio, alle tue esigenze. Questi sono gli aspetti nuovi. Quindi che si siedono tutti insieme, ragionano tutti insieme a te nel capire come ci si avvicina al lavoro, e due, come al lavoro si fanno gli accomodamenti ragionevoli, cioè quelle modifiche di quell'ufficio, di quell'organizzazione, perché tu possa stare con gli altri colleghi di lavoro senza avere, insomma, tutte quelle difficoltà che avresti.
Abbiamo una domanda anche da parte della nostra Aliciotta. Vai Ali.
A volte guardo al futuro e mi sento sola, perché al centro ci sono persone più grandi con disabilità più gravi. Questa riforma può aiutare davvero i giovani come me. Infatti sono molto particolare, però sono autistica.
E sei meravigliosa. Questo dobbiamo dirlo.
Allora, c'ho la sindrome di Prader-Willi, però quando ho l'assenza e non so scandire bene le parole, non riesco a parlare, ma in generale sono autistica.
Ma sei meravigliosa, Aliciotta mia.
Quando veramente. Noi abbiamo capito benissimo, quindi,
quindi ci possono rispondere, certo.
Posso fare io la domanda? Se non vuoi andare al centro di uno, cosa piace a te?
Cosa ti piacerebbe fare, Ali?
Cosa mi piacerebbe fare?
Sì, che lavoro, che cosa ti piacerebbe fare invece di andare al centro diurno?
A me?
Sì.
A me mi piacerebbe fare di andare...
Tu per cosa hai studiato, ti ricordi?
Moda.
Moda? Quindi ti piacerebbe stare nel settore della moda,
sì.
Giusto? O l'ho detto io al posto tuo? No, è giusto, mi confermi?
È giusto.
Stare nella moda.
Io faccio qualche tessitura.
Ah, vedi.
E oggi non sei mai andata ad un laboratorio di moda fino ad oggi? Dopo la scuola?
Sì, tessitura.
Cosa? Tessitura?
Tessitura moda.
Tessitura moda.
E sì. ci vai?
Ci sei andata
ci oggi? Ieri? Ieri, oggi, questi giorni?
Faccio il bancarelli di moda.
Esatto, quindi,
quindi
sì.
Ancora?
Ancora si sta formando. Okay.
Quindi il tuo desiderio è continuare e quindi essere aiutata nel continuare a, diciamo, a svolgere, diciamo, questa attività che a te piace tanto e non fare altre cose, vero? Ok.
Sì.
Sì, e però sin da adesso credo che i tuoi genitori lo abbiano chiesto alla scuola di organizzare dei percorsi perché tu possa fare sia un po' di scuola sia già iniziare a fare dei laboratori, così pian piano ti abitui, impari e chissà che un giorno tu non possa, come dicevamo prima, continuando ad essere sempre supportata per quello che serve, a andare invece dalla mattina alla sera lì e quindi a fare quello che ti piace, ma al tempo stesso è logico, a fare un vero e proprio lavoro invece di andare al centro diurno.
Io mi sono formata.
Bravo. Però una cosa è formarsi a scuola, una cosa è andare nei laboratori, nel lavoro vero, imparare
ma
a
dai,
conoscere
in un laboratorio di distributore moda.
Esatto. Sono i laboratori a scuola.
A Casalorchi, Francesco. A Capena.
E poi vai anche nei negozi fuori da scuola, se è capitato? Ti è capitato di andare anche al di là della scuola, fuori da scuola? Ti è capitato di andare a
no,
fare
non mi è mai capitato di fare cose diverse.
Ok.
Non mi ci hanno mandato, quindi ancora sono minorenne per loro.
Anche se in realtà sei grande.
In realtà ancora sono piccoletta. Ancora loro se i miei laboratori lo sanno, sono solo della mia cooperativa, lo sanno che sono minorenne.
No, non sei minorenne, Ali.
Pochino.
Ti si sente teenager comunque. L'importante è sentirsi giovani dentro.
Meno male giovani dentro, però dai. Sto crescendo piano piano, devo crescere.
Brava, quindi pian piano stabiliamo che all'inizio vieni aiutata su tutto, poi pian piano sempre di meno. E questo lo condividiamo, lo scriviamo nel nostro progetto di vita. Cos'è il progetto di vita? L'abbiamo detto prima. Innanzitutto capiamo cosa vogliamo noi della nostra vita. E solo dopo facciamoci aiutare facendo sedere tutti insieme la scuola, i servizi per il lavoro e così via, e costruiamo insieme un percorso. C'è un percorso che si fa pian piano, si fa insieme, si fa con i giusti aiuti e non certo che domani da soli si va a fare qualcosa. Questo è in sostanza quello che dice la riforma. La riforma dice che decidi tu quello che ti piace fare e che gli altri ti supportano lavorando insieme a te per costruire pian piano i tuoi desideri.
A proposito di questo c'è anche la domanda di Matteo.
Chi aiuta a realizzare i propri sogni?
Chi aiuta a realizzare i propri sogni? Si collega bene, no, al discorso che stavamo facendo.
Bravi. Allora, sicuramente ti aiutano, diciamo, il municipio, quindi il comune, municipio, non so se sai cos'è, comunque. Diciamo sono delle persone che si occupano di darti degli aiuti. A questi anche, se vai ancora a scuola, a scuola, se devi andare al lavoro c'è un altro servizio di accompagnamento al lavoro, più se, logico, se vai a lavorare ci sarà il proprietario del negozio piuttosto che il capo dell'ufficio e così via, che dovrà sedersi insieme a te, ai tuoi genitori, a quello che ho detto prima, al municipio, per costruire il percorso. È logico che se invece devi andare in palestra, se devi andare ad una pista di atletica a correre, invece verrà quell'altra, diciamo, persona che si occupa di sport. Quindi a seconda dei tuoi desideri si compone anche il gruppo di persone che ti aiutano a costruire i sostegni.
Buonasera, la riforma sostiene anche le famiglie? Ci rendiamo conto che è un tema molto delicato. In Aracne abbiamo aperto attività e laboratori anche a genitori e sibling, da parte dei quali sentiamo un forte bisogno di supporto, ma allo stesso tempo bisogno di fidarsi e affidarsi. E a volte i tempi dei progetti non corrispondono a tempi di risposta a situazioni così complesse. La riforma ha pensato anche a loro?
Allora, sì, in un caso, c'è alcune situazioni. Per esempio, io sono un genitore che lavora dal lunedì al venerdì e quindi mio figlio forse ha necessità di qualcuno che possa stare con lui in quei giorni. Cambio lavoro e inizio a lavorare il sabato e la domenica. È logico che a quel punto l'aiuto verrà dato il sabato e la domenica. Cosa sto dicendo? La riforma praticamente tiene conto anche di quelle che sono le necessità della famiglia con cui in genere vive la persona con disabilità. Non è la riforma, invece, non contiene diritti specifici, cioè dare, che so, dei soldi piuttosto che aiutarli ad uscire prima dal lavoro, perché quelle sono altre leggi dello Stato italiano. Quindi la riforma aiuta le famiglie quando in sostanza costruisce il progetto di vita. Per esempio, considerando quando il fratello piuttosto che il padre, la madre non possono aiutare quella persona in quelle ore del giorno. Quindi è su questo che la riforma dice: costruite in sostanza gli aiuti, considerando anche, per esempio, delle ore in cui il genitore, il fratello, la sorella va a lavorare, fanno altro e così via.
E abbiamo aperto in settimana le domande anche ai nostri ascoltatori. Abbiamo un numero di telefono a cui i nostri ascoltatori possono intervenire con messaggi vocali e abbiamo chiesto se avessero domande, quindi io provo a mandarne in onda qualcuno. Naturalmente le abbiamo selezionate perché sono state tantissime, quindi ringraziamo anche i nostri ascoltatori.
Buonasera a tutti, sono Maresa, seguo sempre i fantastici ragazzi di Jolly Roger. La mia non è proprio una domanda, ma un'esortazione. Spero che tutti i discorsi e le parole che si fanno abitualmente diventino una solida realtà per questi ragazzi, che hanno bisogno di supporto per creare un percorso di vita che va dalla fine del ciclo scolastico al dopo di noi, perché sarebbe bello, ma nessuno di noi è immortale. Grazie a tutti e buon lavoro.
Salve a tutti, sono Federica, una affezionata ascoltatrice di Jolly Roger, e oggi vorrei porre una domanda al ministro, la cui risposta mi sta particolarmente a cuore, visto che sono la mamma di un ragazzo con disabilità. Ministro, in questi anni è emerso il problema della legge sul dopo di noi riguarda più che altro la sua attuazione, nel senso che tutto ciò che la legge stessa si propone di tutelare, quindi la dignità, l'autonomia, l'inclusione delle persone con disabilità, tutto questo spesso è limitato da una serie di problematiche, quali le risorse stanziate che in alcuni casi non vengono utilizzate o le difficoltà nell'accesso ai servizi e ai progetti. A fronte di questo la mia domanda è come il governo intende agire e quali strumenti intende introdurre per garantire che i diritti previsti dalla legge del dopo di noi diventino effettivamente dei servizi concreti per le persone con disabilità su tutto il territorio. Grazie.
Ecco, beh, abbiamo raccolto queste due sul dopo di noi, naturalmente insomma, rivolte a voi che fate parte dello staff del Ministero per le Disabilità, quindi è una tematica enorme e che preoccupa veramente tanto, no, i genitori di ragazzi e ragazze con disabilità. Avete pensato anche a questo?
Allora, inizio io, poi passo anche la parola all'avvocato De Robertis. Allora, il tema del dopo di noi, del durante e dopo di noi, è un tema che sta particolarmente a cuore al ministro Locatelli, e non a caso è stato istituito un tavolo tecnico presso questi uffici proprio per poter modificare e migliorare la legge sul dopo di noi, risolvendo in particolare quei problemi applicativi a cui ha fatto cenno l'ascoltatrice che ha posto la seconda domanda e di cui siamo ben consapevoli. Il tavolo sta lavorando e a breve, quindi io penso veramente questione di un mese, forse due, sarà portata una proposta per la modifica alla legge 112 per rendere più attuali le ipotesi, diciamo, di azione che la stessa prevede. Non posso chiaramente entrare più nello specifico, semplicemente perché sono in corso ancora i lavori, perché c'è un altro ministero con cui lavoriamo a stretto contatto, che è il Ministero del Lavoro, per cui non voglio, diciamo, dire qualcosa che poi può eventualmente cambiare nel corso di questi ultimi mesi di lavoro, però ecco, il tema sta a cuore al ministro ed è nell'agenda da me da concludere a brevissimo. Vuole aggiungere qualcosa?
Io semplicemente, rispetto alla prima domanda, non è che la riforma della disabilità poi che è stata scritta non viene attuata. Da questo punto di vista noi anche stiamo seguendo, formando, abbiamo formato più di 10.000 persone, ok, su tutti i territori, anche a Roma. Ora continueremo a fare eventi, ma più che eventi, laboratori, quindi proprio ci prendiamo le persone che devono scrivere il progetto di vita, quindi i municipi, le ASL, il collocamento mirato, gli stessi enti del terzo settore, e in due giorni ci alleniamo a scrivere progetti di vita, proprio perché una cosa è scrivere delle norme, altra cosa è poi saperle concretamente, diciamo, applicare, perché poi il fine è esattamente quello che Giorgio, Maria, piuttosto che Davide, se lo chiedono, hanno un progetto di vita secondo i loro desideri. E questo è difficile costruire, bisogna imparare a fare un progetto di vita, e noi quindi abbiamo fatto un libro, facciamo dei video, ma soprattutto incontriamo territorio per territorio con 50 nostri esperti in giro per l'Italia, un po' come avete fatto anche nel bando con i bambini, appunto, e ci alleniamo a costruire progetti di vita su quei territori.
stiamo andando lunghissimi con i tempi. Io, se posso, ma ditemelo voi, ve lo chiedo in diretta, approfitterei ancora proprio di 5 minuti d'orologio, perché abbiamo un ultimo messaggio vocale un po' lungo che ci è arrivato, ma che ci faceva piacere farvi ascoltare. Se possiamo approfittare, lo mando in onda.
Certo, senza problemi.
Buonasera, avvocato De Robertis, intanto la ringrazio per la sua presenza. Io sono Giovanni Iannicari, sono il coordinatore del servizio età evolutiva del centro riabilitativo Tangram, e mi permetto di portare una piccola mia riflessione rispetto al tema che questa sera dibatterete insieme lì in radio, il progetto di vita. Ecco, secondo me, quando parliamo di progetto di vita, parliamo di un diritto che dovrebbe accompagnare le persone con disabilità lungo tutto il loro percorso, non solo in un momento specifico. Eppure quello che spesso vediamo è una grande fatica nel trasformare questo diritto in qualcosa di stabile, di continuativo, realmente costruito attorno alla persona. Le famiglie spesso ci raccontano che si sentono sole, che devono continuare e ricominciare da capo, spiegare, giustificare e chiedere ciò che dovrebbe essere invece garantito. Ecco, allora la domanda che ci poniamo è: come possiamo fare in modo che il progetto di vita diventi davvero un impegno vincolante, un patto di responsabilità condivisa, e non soltanto un documento che rischia di perdere forza nel tempo? Ecco, credo che questo sia il nodo centrale: dare stabilità, dare continuità, dare dignità al futuro di questi nostri ragazzi. Ecco, spero di aver portato un mio piccolo contributo e rinnovo i miei ringraziamenti per la sua presenza e vi auguro una buona sera.
Ecco, questa era la domanda che rigiro a voi.
Complessa? Sì, non esiste un progetto di vita, abbiamo scritto nella norma, che non preveda in sostanza tempi, un monitoraggio costante nel tempo su come si sviluppa, proprio perché noi non scriviamo oggi hai diritto a il trasporto, l'aiuto a casa, punto, ma stabiliamo degli obiettivi, bisogna stabilire degli obiettivi nel progetto, capire come si stanno raggiungendo, allocare, cioè mettere le risorse, costruire le risorse proprio perché si segua questa, diciamo, continuità nel tempo. Poi è logico che il progetto cambia, così come i desideri delle persone nel corso della vita cambiano, e quindi è un continuo, come facciamo noi quando siamo piccoli, desideriamo qualcosa, poi cresciamo, oppure solo perché ci spostiamo da una città all'altra e così via, e questo è esattamente previsto nella riforma. Dobbiamo impararlo a fare, cioè tutti noi dobbiamo imparare a ragionare in questa maniera. Quello sì è un progetto di vita. Diversamente, abbiamo scritto, come diceva il dottore giustamente, un documento in cui abbiamo scritto che facciamo 3 servizi e poi non sappiamo come si svilupperanno. Se facciamo un servizio per far acquisire un'abilità, dobbiamo capire poi se ad un certo punto quell'abilità è acquisita, e quindi poi utilizzarla semmai per fare un percorso di inserimento lavorativo. Quindi è un percorso dinamico nel tempo che va accompagnato e che va monitorato, se no non serve a niente.
E allora io, nel ringraziare di cuore Gianfranco De Robertis e Chiara Palermo del Ministero per le Disabilità, rinnovo il nostro invito, quello di venirci a trovare non solo con il laboratorio radiofonico ma anche al polo inclusivo sperimentale di Aracne, la rete che include il progetto che ormai è al secondo anno, selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile, perché sono veramente tantissime le iniziative che portiamo avanti, non solo per i minori ma anche per le loro famiglie i genitori, siblings, sportelli di ascolto, gruppi di mutuo aiuto, insomma veramente tantissime iniziative, quindi quando volete siete i benvenuti. Questa naturalmente non serve che lo dica io, ma è casa vostra.
Grazie, grazie infinite.
Grazie, anche perché vogliamo poi vedere i volti delle persone che ci hanno fatto le domande
e parlare direttamente.
Con piacere, vi aspettiamo qui. Noi siamo anche in diretta streaming con il video, quindi ci potete seguire anche con la visuale. Siamo avanti qui.
Si gira.
Ancora bello, grazie.
Grazie, buona serata a tutti. Arrivederci.